Progettuale, che appunto, come si anticipava, viene da lontano, era quello di progettare un'idea per realizzare un progetto, quindi tentando di dare un'idea al territorio che fosse realizzabile nel lungo periodo attraverso un progetto per l'intero territorio comunale. Il gruppo di progettisti che ha preso parte alla costruzione di questo piano, beh, ci sono io, Gianluca Ramo, poi c'è Eleonora Ceschin, paesaggista, Luca Del Fabbro Machado, architetto, l'agronomo Pierluigi Martorana, qui presente oggi, e poi c'è anche stato il supporto scientifico e la partecipazione del professor Adriano Venudo, qui presente oggi, e della professoressa Alessandra Marin. L'idea di fondo, che è quella appunto che giustifica e struttura un piano del verde, è la progettazione che il piano del verde doveva avere e doveva interessare tutto il territorio, attraverso un piano che doveva dare una visione trasversale allo sviluppo, sviluppo che unisce gli aspetti urbanistici, l'aspetto dell'ambiente, le dinamiche economico-sociali, l'ecologia e il paesaggio, quindi qualcosa che non è solo il piano del verde, ma è qualcosa che indirizza e dà una visione per l'intero territorio comunale. Quindi è un piano che definisce la direzione attraverso determinati strumenti e anche individua quali sono i mezzi per poterla realizzare. Il concetto di paesaggio che ci ha in qualche modo guidato è un concetto che parte dal presupposto di voler far sì che che il territorio di Cremona, che la popolazione di Cremona si riappropriasse del proprio territorio, anche di quel territorio aperto, della parte agricola, che anche per storie fantastiche e idee del passato è lasciato come qualcosa che stava al di fuori. Quindi, facendosi un po', affavolare da questi contenuti, abbiamo pensato a una riappropriazione del territorio che andasse verso una concezione completa dell'intero territorio comunale. Le fasi che hanno costituito la predisposizione del Piano del Verde sono principalmente tre. La fase della partecipazione, che più che una fase è qualcosa di trasversale che ha gestito proprio in questo processo fino alla fase progettuale, quindi dalla fase di analisi la partecipazione è stata sviluppata all'interno lungo tutta questa fase di costruzione del piano. Le fasi principali sono la fase di analisi e la fase di progetto. Per quanto riguarda la partecipazione, come anticipavo, è stato sviluppato un percorso integrato, un processo di piano vero e proprio, quindi qualcosa di elaborato che si è stato sviluppato in diversi momenti all'interno della costruzione della parte sia analitica che progettuale. Fondamentalmente gli step che hanno strutturato il processo di ascolto e partecipazione sono quattro. Inizialmente ci siamo incontrati nella consulta del 28 giugno 2022, dove la professoressa Alessandra Marin, che è quella che ha gestito appunto questa fase di ascolto, questa articolata fase di ascolto, è stato il primo giorno in cui ci siamo, presentati, abbiamo fatto in qualche modo capire quali erano i contenuti e la forma che avrebbe avuto il Piano del Verde. Ci tengo a sottolineare che era un primo incontro di presentazione perché non è stato presentato il Piano del Verde, ma attraverso questi quattro passi il Piano del Verde è stato costruito insieme. Il secondo step è stata una finestra di presentazione delle istanze e dei contributi da parte della cittadinanza, che è andata avanti, circa da luglio a settembre. A settembre poi c'è stato il terzo passo, in cui ci siamo ritrovati all'interno del World Café del Verde, dove si presentava la sintesi di quanto era emerso fino a quel punto. In qualche modo lo step 3 coincideva con la conclusione della fase di analisi. C'è stato un ulteriore passo, lo step 4, dove la giuria dei cittadini ha avuto la possibilità di vedere i contenuti progettuali che avrebbe avuto il Piano del Verde. Ci tengo a sottolineare che all'interno di questo processo sono state utilizzate, io direi quasi in tutti i quattro passaggi, quattro metodologie diverse di ascolto e di partecipazione della cittadinanza. Ogni metodologia è stata commisurata alla fase del processo di ascolto in cui si era e alla fase del processo di costruzione del piano in cui eravamo. Per quanto riguarda la fase di analisi, si costituisce dai seguenti elaborati, quindi una relazione del quadro conoscitivo che è descrittivo dello stato di fatto e analitico delle componenti che strutturano il territorio comunale. È stata fatta il report della fase di ascolto, poi aggiornata anche per la fase di progetto. Sono state individuate alcune cartografie a partire dalla forma del verde, analizzando poi il verde urbano e il verde suburbano. È stata fatta la carta del paesaggio e della rete ecologica, è stata fatta una prima carta in qualche modo diciamo metaprogettuale o di elaborazione delle componenti che strutturano il paesaggio, che era la tavola numero 5, dove si tentava di scomporre il territorio per comprenderlo in modo che questo potesse essere propedeutico poi alla costruzione del progetto successivo. E era stata fatta anche la proposta di primi indicatori per la quantificazione dei benefici ambientali, che poi, come vedremo, sono quelli che gestiscono il monitoraggio del piano. Come si diceva, è stata analizzata la condizione attuale del verde urbano, della rete ecologica e anche in rapporto con il mosaico del territorio agricolo, per capire quali sono le componenti che ognuno con le proprie caratteristiche, ma nell'insieme, strutturano l'intero territorio comunale. Questo perché noi, nell'affrontare questo progetto, abbiamo cercato di capire qual era il sistema che gestiva il territorio secondo le differenti componenti che, ognuno per le proprie caratteristiche, si stratificano e gestiscono e costruiscono il territorio che noi e voi trovate davanti ai vostri occhi. Quindi, a partire da quelle più conosciute, a partire da quelle meno conosciute, e facendo capire come queste si mettono in correlazione tra di loro. Questo, ci tengo a precisare, è stato poi in qualche modo la base di partenza per poi cercare di individuare, nella fase progettuale che poi vedremo, quali erano gli interventi specifici per ogni aspetto del territorio, per ogni elemento del territorio. È stato fatto quindi un primo passo verso il progetto, elaborando in qualche modo la struttura territoriale che noi avevamo analizzato, suddividendo in cinque ambiti di paesaggio il territorio comunale: ambito del centro storico, periurbano, campagna, l'ambito poi Golena e l'ambito del comparto produttivo. In più, in maniera trasversale rispetto agli ambiti di paesaggio, è stata individuata una fascia di transizione denominata Greenbelt, che in qualche modo era a cavallo tra i diversi ambiti e fondamentalmente univa tutti, ad esclusione del centro storico che ha altre caratteristiche, univa in modo trasversale tutti gli ambiti. Per quanto riguarda la fase di progetto, gli elaborati che la costituiscono sono i seguenti: quindi la tavola degli ambiti di paesaggio, il master plan che rappresenta in sintesi tutti i contenuti progettuali, le due tavole della rete ecologica, sia quella esistente che quella integrata dal piano del verde, le tavole 4 che si riferiscono alla città in evoluzione e alla città consolidata. È stata fatta poi ovviamente la relazione di progetto, dove si descrive tutte le scelte fatte e le motivazioni che ci hanno guidato e che giustificano le scelte introdotte. Il quaderno delle infrastrutture verdi e blu, che dopo vedremo che di fatto è la struttura portante all'interno della quale vengono declinati tutti i progetti che noi abbiamo previsto. Poi c'è nuovamente il report di fase di ascolto, quindi è il report precedente aggiornato con gli ulteriori spunti, c'è il regolamento del verde e in questo caso la fase di monitoraggio e il bilancio arboreo come strumenti per l'attuazione del piano. Le strategie di piano sono principalmente tre: tutela e conservazione del patrimonio vegetale, riqualificazione di tutte le tipologie di aree verdi, ovviamente ognuno secondo le proprie caratteristiche, e il rafforzamento e la sottolineatura delle matrici fondamentali di paesaggio. Ognuna di queste strategie ha, come vedete, differente collocazione sia all'interno dell'ambito 1, dell'ambito 2 o differenti ambiti a seconda delle diverse strategie. Allora, la dimensione ambientale che sviluppa il piano del verde si struttura attraverso la rete ecologica ed è coerente sia con le previsioni di ampia scala che con l'individuazione di interventi puntuali o azioni che mirano all'attuazione di interventi nel territorio comunale. Come strategia principale, il piano introduce una nuova area, cioè, o più che una nuova area, una nuova idea di area che caratterizza Cremona, che è la Green Belt. Quindi fungerà questa fascia di transizione, quindi, come una sorta di scambiatore di naturalità tra un sistema all'altro. Come si vedrà poi nei progetti attuativi, l'obiettivo della realizzazione della Green Belt è trasversale, si occupa di diversi elementi che tutti questi dovranno concorrere sia a livello generale che però con un occhio particolare alla costruzione di questa Green Belt, al perseguimento appunto di questa strategia fondamentale. Come funziona il piano? Qual è la sua struttura e qual è le modalità di attuazione? Allora, all'interno del master plan sono rappresentati i contenuti descrittivi delle schede e in queste schede poi sono declinati i propri contenuti e all'interno di queste schede ci sono dei progetti attuativi specifici per ogni elemento appunto appartenente a questa scheda. Le schede e i progetti attuativi sono contenuti all'interno del quaderno delle infrastrutture verdi e blu. Il piano comunale del verde si struttura quindi in contenuti, nei contenuti generali delle schede, come attuati poi, come descritta la loro attuazione all'interno dei progetti attuativi specifici. Tali contenuti poi devono essere verificati attraverso gli strumenti per il monitoraggio. Le schede all'interno del quaderno numero 1 delle infrastrutture verdi e blu si strutturano a secondo le caratteristiche. È qui che in qualche modo ritornano gli elementi che noi avevamo all'interno dei quali, attraverso i quali avevamo destrutturato il territorio comunale alla fine della fase analitica. Quindi il verde urbano si struttura in nelle schede dei giardini storici, parchi, aree verdi e viali alberati. L'extraurbano, boschi filtro, siepi filari e cascine. La rete idrografica, poligolena, vie d'acqua, rete idrografica minore, zone umide e argini. E la città in evoluzione si struttura attraverso gli ambiti di riqualificazione e di trasformazione. I progetti attuativi che trovano spazio secondo le proprie caratteristiche all'interno delle diverse schede sono il Museo degli Alberi del Centro Storico, l'individuazione e la disciplina delle nuove aree boscate, la progettazione di un ring e di una parkway, la disciplina riferita ai boschi filtro, il progetto generale della rete delle cascine, quello del Parco del Po, quello del sistema ciclabile collegato al Po, quindi Bici Po, l'Eco Museo delle Acque di Cremona e la progettazione e la realizzazione della Green Belt. La logica che abbiamo voluto dare alla tavola della rete ecologica è quella di, anche attraverso una rappresentazione particolare, quindi per esempio il fiume giallo, la Green Belt rosa e la rete ecologica viola, abbiamo cercato di introdurre un nuovo concetto che potesse essere appunto quello di vedere la rete ecologica non solo come qualcosa di ecologicamente da preservare o da consolidare, ma qualcosa che gestisse in modo ampio e a scala comunale tutti gli aspetti paesaggistici, ambientali e non solo dello sviluppo di Cremona. Andando puntualmente ad evidenziare alcune schede, alcuni progetti attuativi, ne citiamo solo alcuni perché insomma sono più d'uno, c'è la scheda del Museo degli Alberi del Centro Storico, finalizzata ad aumentare il grado di consapevolezza e conoscenza del patrimonio arboreo dei giardini storici attraverso la realizzazione, già in parte presente nel Parco del Vecchio Passeggio, del Museo degli Alberi, estendendolo a tutti i parchi e i giardini del Centro Storico.
Giusto facciamo una puntualizzazione perché in realtà gli interventi sono tantissimi e quindi facciamo vedere forse solo alcuni. In sintesi questo parte dallo sviluppo, consolidamento e come dire da un qualcosa che in realtà già esiste e quindi da un'idea che a noi sembrava molto interessante, quindi un qualcosa che già esiste e che ha una grande potenzialità, che appunto è questo Museo degli Alberi che è già presente nel Parco del Vecchio Passeggio. Trasformare il centro storico in un Museo degli Alberi. Questo è un progetto, cioè uno dei primi progetti attuativi del Piano del Verde. Questo. Le valenze sono di diverso livello e sono multilivello, perché ovviamente c'è cosa significa fare un museo degli alberi nel centro storico. Vuol dire avere un centro storico che è il Museo degli Alberi. Allora, questo ha una valenza sicuramente da un punto di vista paesaggistico, perché vuol dire implementare, riqualificare e potenziare e fare dell'aspetto paesaggistico un punto di forza. Ha sicuramente un valore di carattere ecologico, perché per la nostra rete ecologica funziona e quindi diventa a livello urbano, diventa, come dire, apre tutta una serie di questioni legate al potenziamento della biodiversità in un ambiente fortemente antropizzato. E E poi c'è un terzo livello che avrebbe tutta una serie di sottolivelli legati a una dimensione culturale e di trasmissione di una serie di valori legati alla cultura ambientale, che però hanno anche una rilevanza da un punto di vista economico, da un punto di vista, chiamiamolo, di marketing urbano, perché può anche diventare un vettore legato a intrattenimento, cultura, spettacolo per la città. Insomma, è un progetto che ha diversi livelli di lettura e che potrebbe avere diversi target.
Continuando ad evidenziarne, sono alcuni, due progetti, sono quelli del Ring e della Parkway, dove il Ring è un progetto di spazi aperti e di verde per l'anello stradale attorno alle mura, poiché abbiamo visto in diversi sopralluoghi che si è perso un po' il concetto di mura storiche, di cinta murarie, e quindi un progetto attuativo che noi abbiamo inserito è quello di farle emergere attraverso la costruzione del verde, che in qualche modo possa segnare, attraverso la ricomposizione dello spazio pubblico, attraverso l'integrazione di alberature già esistenti, questo progetto di nuove mura, di mura verdi attorno al centro storico di Cremona. La Parco invece è un progetto di spazi aperti e verde lungo il circuito della tangenziale, cosa che in parte è già realizzato, ma che all'interno del tessuto periurbano ci sembrava molto importante rafforzare, consolidare e soprattutto inserire come progetto dei viali alberati. Per quanto riguarda invece il verde exurbano, abbiamo introdotto l'idea della creazione della rete delle cascine, quindi una rete delle cascine progettata e individuata come non la conservazione del patrimonio architettonico, ma come la nuova messa a sistema di questo patrimonio. Quindi era qualcosa di trasversale, un marketing territoriale che sviluppa l'aspetto economico, ma anche in contemporanea l'aspetto della tutela del territorio, coordinando diversi aspetti, quello economico, alle funzioni, alla messa in connessione, alla mobilità lenta, attraverso appunto questo progetto di messa in rete, in modo che si possa rilanciare questo patrimonio che sinceramente, che fondamentalmente caratterizza il territorio agricolo, che è l'aspetto storico costruito del vostro territorio agricolo. Un altro progetto attuativo importante riguardante le vie d'acqua è sia quello dell'Ecomuseo delle Acque che quello della creazione di un sistema di ciclabile, di una rete ciclabile, di un anello ciclabile che si possa attestare lungo il corso del fiume Po. Questo perché le acque, non solo il Po, ma tutta la rete idrografica, è quello che fondamentalmente gestisce e costruisce il territorio e può essere l'elemento attraverso il quale si rilanciano gli aspetti culturali, gli aspetti paesaggistici, gli aspetti ambientali del territorio aperto, quindi dello spazio agricolo. Tutti questi aspetti, tutti questi progetti attuativi concorrono appunto alla creazione di questa Green Belt, cioè è un'area individuata come un anello che fa una sorta di fascia di mediazione tra il centro storico, quindi quello fortemente costruito, e la campagna, passando attraverso questa fascia di transizione, in parte costruita, in parte da riconvertire, in parte di trasformazione, in parte da riqualificare, dove devono trovare spazio tutti gli interventi riguardanti il potenziamento e l'introduzione di aree boscate, il Ring, la Parkway, le aree verdi pubbliche e soprattutto la loro messa a connessione, prioritariamente localizzando determinati interventi all'interno di questa Green Belt, perché si possa realizzare nell'arco di, anche nel lungo periodo, questa nuova fascia di transizione tra il costruito e gli spazi aperti. Per quanto riguarda il monitoraggio, non so se vuoi precisare tu qualcosa sul monitoraggio. Così. Aspetta. Vabbè, si accende quello forse.
Sì, sì.
Prova a vedere.
Sì. Abbiamo costruito questo sistema di monitoraggio che servirà a verificare come il progetto viene messo a regime, quali effetti dà e come si sviluppa nel tempo. E ovviamente questo sistema di monitoraggio che abbiamo utilizzato l'indice di biopotenzialità, quindi è un sistema basato sulla capacità di mantenere le megacalorie per unità di superficie. È un sistema che abbiamo mutuato dalla letteratura specializzata. Chiaramente nell'ambito di Cremona, se noi andiamo a vedere, vista la vastità dell'impianto, non è che possa dare un riscontro evidente su un territorio così vasto. È piuttosto un sistema che può dare contezza, può dare una verifica di interventi puntuali, per cui quando io faccio un intervento vado a vedere in quella zona, in quell'ambito, come sono riuscito a modificare la mia biopotenzialità e quindi come migliora dal punto di vista energetico, la parola che mi veniva prima, come il territorio reagisce per questo intervento puntuale. Noi abbiamo fatto degli esempi su vasta scala, per forza di cose, perché in questo momento non è possibile verificare il singolo intervento, il singolo progetto, e vedete come per modificare in qualche misura la situazione attuale gli interventi devono essere piuttosto pesanti, ma chiaramente questo qui è un sistema di valutazione di interventi puntuali. Dopodiché questo qui è anche utile perché posso fare un bilancio progressivo, vedere come mi varia, a seconda degli interventi che faccio, come mi varia nel tempo la struttura ecologica del territorio. Direi che...
La presentazione noi l'avremmo finita, vi ringraziamo per l'attenzione. A conclusione preciso solo che abbiamo fatto vedere solo alcune delle schede e alcuni dei progetti attuativi per far capire un po' qual era la struttura e la composizione che avevamo dato al progetto. Se ci sono domande siamo a disposizione.
No, li prego.
Grazie Presidente, mi sono segnato tre domande. Dunque, si parlava di Museo Storico delle Piante come tutela praticamente del patrimonio storico, delle piante più vecchie del centro storico, però io ricordo un annetto fa, forse due, ho presentato un ordine del giorno appunto su questo ambito per tutelare le piante più storiche, quelle più, diciamo, con più anni, cioè 30-50 anni che dovevano essere tutelate, è stata bocciata dalla maggioranza. Quindi volevo chiedere un attimino se c'è un cambio di rotta oppure è solo una cosa così, cioè cosa si intende. Poi si parla di rete delle cascine, cosa si intende come rete delle cascine? Cioè una domanda anche questa. E la terza domanda è la scelta delle essenze arboree. Tiene in considerazione anche il fatto che noi siamo la città più inquinata d'Italia e che quindi ci sono piante che magari hanno un maggiore effetto sulla pulizia dell'aria. Con che criteri state scelte le piante? Se nella scelta delle piante è stato considerato anche questo fattore, nel senso che magari certe piante, certe cose hanno un maggiore effetto migliorativo della qualità dell'aria. Grazie.
Prego.
Allora, provo a rispondere io, non ho fatto in tempo a segnarmele, però. Sì, allora. Non me la ricordo, personalmente non me la ricordo, bisognerebbe andare a vedere se... che era su suolo privato, quella famosa pianta. Ok. Allora, il progetto del museo delle piante in città, che sicuramente parte, cioè, l'idea progettuale parte dal centro della città, ma poi sappiamo anche molto bene che non solamente nel centro della città abbiamo piante che potrebbero meritare di rientrare in questo ipotetico museo. Nasce anche da quell'esperienza che è stata anche citata nel Parco del Vecchio Passeggio, che è stata pensata e messa in atto assieme alla collaborazione da parte dell'amministrazione dall'associazione ANFAS e dai ragazzi che frequentano il centro diurno ANFAS. Quindi è stata sperimentata lì, dove ANFAS appunto ha portato tutta una serie di contenuti legati alla valorizzazione delle singole essenze che sono contenute nel parco. L'idea, dal mio punto di vista, è un'idea che è assolutamente meritoria. Quindi io all'epoca non avevo la delega al verde, se ricordiamo bene, no? Quindi quando lo studio Ramo ha proposto la cosa, sicuramente da parte mia e di conseguenza anche dei tecnici che hanno valutato, è stata valutata come uno dei progetti attuativi assolutamente meritori. Per quanto riguarda poi invece il tema preciso. Allora, ok, la narrazione che siamo la città più inquinata d'Europa, con tutta una serie di dati che da una serie di tantissime città in Europa, la gran parte non sono state fornite, ecco, segnalo che gli studi stanno palesemente dimostrando che negli ultimi 10 anni la qualità dell'aria a Cremona è in continuo miglioramento. Qualche volta prima o poi sarete costretti ad ammetterla sta roba qua, la scienza la usiamo quando ne abbiamo voglia, a intermittenza, un po' sì, un po' no, è un giochetto che francamente ha un po' stufato. Però, detto ciò, ci sono delle essenze che assorbono più CO2 e polveri sottili di altre? Sì, adesso ve lo spiegherà lo studio Ramo. Ci sono essenze, quali sono state le scelte che hanno dettato? Sicuramente, se posso permettermi, ma poi dopo voi eventualmente mi correggete, è stata dettata, la linea è quella di andare e orientarsi su essenze che sono essenze autoctone, ok? Dopodiché all'interno del ventaglio di essenze che autoctone, quindi non alloctone, cioè nostre, tipiche per capirci, autoctone del posto, ci sono sicuramente piante che assorbono di più rispetto a piante che assorbono di meno, e qui passo la parola ai tecnici.
Mi collego al discorso delle piante, no? Il discorso delle piante è un po' complesso, d'altra parte abbiamo a che fare con esseri viventi, voglio o no, no? Allora, noi nel nostro progetto abbiamo proposto una serie di piante che sono adatte sia all'ambiente e sono di origine autoctona o comunque naturalizzate, no? Quindi se noi lavoriamo nell'ambito di questo elenco, diciamo, non sbagliamo, no? E ci sono piante che sono più o meno capaci di assorbire l'anidride carbonica. C'è da dire che ci sono vari studi in proposito. Allora, c'è da dire che la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica è molto legata proprio alla dimensione della pianta. Quindi quando io vado a privilegiare alberi di prima o seconda grandezza, sicuramente faccio meglio che utilizzando altre essenze. E dopodiché c'è un'altra cosa che mi preme abbastanza dire, no? È che se io comincio a lavorare, se io comincio a fare progetti, a implementare il verde in area esterna al centro urbano, sicuramente è corretto e giusto che io privilegi le piante autoctone. A nostro parere non è altrettanto vero in quando lavoriamo in centro storico, perché la scelta delle piante in centro storico deve essere funzionale, no? Ho bisogno di ombra, ho bisogno di fiori, ho bisogno di una particolare valenza di una pianta, scelgo quella, anche se non è autoctona, se è autoctona va bene, se non è autoctona, pazienza. Cioè, io vorrei privilegiare una scelta che sia funzionale. Ho bisogno di un certo servizio che mi deve fornire la vegetazione e quello vado a cercare. Trovo la soluzione migliore che mi dà questa resa. Dopo effettivamente fuori dal centro urbano devo rispettare un ambiente, devo rispettare un habitat, anche un'evoluzione culturale, storica di un territorio, e allora sì, allora lì sto più attento e vado a cercare piante autoctone.
Sì, volevo aggiungere questa ultima questione che ha detto Piero. È ovvio, adesso davvero si rischierebbe, rispetto per esempio agli ambiti più antropizzati, tipo centro storico, di portarla su un piano filosofico su ciò che è autoctono e su ciò che non è autoctono, no? Perché sappiamo benissimo la storia di Ravenna, la pineta di Ravenna, piuttosto che i pini marittimi o il pinus pinea, o la storia dei cedri del Libano che ormai ci sembrano, no? Cioè, ci sono degli alberi che sono arrivati qua 100 anni fa, ma non appartenevano al territorio italiano, non qua a Cremona in generale, che ormai sono storicizzati, fanno parte del nostro immaginario, se vogliamo metterla appunto. E quindi sono d'accordo ovviamente con quello che diceva Piero poco fa, cioè forse è meglio privilegiare un aspetto funzione ecosistemica, ombra, acqua, capacità di aiutare, contribuire a drenare, eccetera. Dopo lì si aprono, come dire, altre questioni, un po' anche come per l'architettura, no? Il fatto di lavorare su certi linguaggi, inserire, abbattere, costruire, ampliare edifici con un linguaggio contemporaneo, non contemporaneo o meno, è lo stesso discorso, no? Diventa quasi una discussione, però diciamo la questione principale è sicuramente quella ecosistemica da privilegiare. Esatto, no? Quindi esatto, esattamente. Cascine.
Sì. Una precisazione prima, sì, adesso parliamo delle cascine. Su quanto riguarda il Museo degli Alberi del Centro Storico, lei aveva indicato il fatto che si preservavano, non è solo quello il contenuto del... Sarà uno, però sono più cose. Per quanto riguarda invece la rete delle cascine, noi ci siamo interrogati, vedendo il territorio, cercando di capire il territorio. Il territorio agricolo non è solo lo spazio aperto, bello, dove verde e dove non si è costruito, è anche un sistema che funzionava in un certo modo. Le cascine sono l'architettura che faceva funzionare il contesto, e ognuno col proprio contesto, ognuno insieme, una cascina con quell'altra, riuscivano a far funzionare un territorio agricolo secondo l'economia che lo sosteneva. La rete delle cascine si pone come obiettivo il rilancio di un nuovo sistema economico, agricolo in primis, perché se sono nel territorio agricolo, ma anche trasversale secondo diversi sistemi, quindi l'accessibilità, le nuove funzioni che queste cascine possono avere, la loro eventuale ristrutturazione o il loro pensarle in futuro come nuovo contenuto, come involucro dentro il quale in futuro fare qualcosa. Quindi è un progetto di, chiamiamolo, di marketing territoriale in parte, ma anche di ricostruzione del paesaggio, perché le cascine e il territorio agricolo è quello che è la memoria, è quello che è il paesaggio è anche quello, è identità, è costruito e non costruito, però è qualcosa che sul quale in parte ci si è già interrogati in passato, però è qualcosa che va al di là dell'urbanistica e dell'edilizia, perché se io a queste architetture non do la nuova funzione che possono avere, queste strutture sono destinate, insomma, una volta che perdono la funzione, a cadere, a andare in degrado. Bisogna rinnovarle, e rinnovando queste cascine si rinnova la rete. Per quello non è rinnovare cascina per cascina, ma è ripensare al sistema del territorio aperto attraverso le cascine e i loro collegamenti e al loro, diciamo, una nuova figura rinnovata, un nuovo aspetto rinnovato.
non li prego.
No, riguardo all'inquinamento, devo dire che è migliorato il PM10, ma il PM2.5 è peggiorato, quindi non so se sia un miglioramento vero e proprio. Per quello che riguarda le cascine, quindi non ho capito, questo tipo di progetto cosa prevede? Proprio la, cioè si unisce al piano di sviluppo rurale, per esempio, però comporta degli investimenti da parte del comune per, non so, ristrutturare, rifare cosa? O, cioè, ho capito che si vuole rivalorizzare le cascine, ma non ho capito nel concreto quali sono le cosa si intende attuare. Cioè, la domanda è un po' più concreta, io sono molto più pratico, grazie.
Beh, questo fa parte dell'attuazione, un po' come anche per il parco, la biblioteca degli alberi. Sì, la biblioteca degli alberi, il museo degli alberi, anche la rete o parco, ma ci piace chiamarla rete delle cascine, va fatto un progetto attuativo, cioè l'amministrazione o l'amministrazione in accordo magari in partenariato nei prossimi anni potrà o quando riterrà far partire un concorso, un bando, un progetto. No, che questo è un piano che dà l'indirizzo, cioè la valorizzazione, e quello che diceva prima il collega Gianluca è quello di rimettere in circolo in un'altra ottica, cioè le cascine sono la matrice di questo paesaggio, se le lasciamo andare così perdiamo anche un pezzo della storia nostra, no? E allora il piano individua degli altri, perché è compito del piano, non è un progetto. Il piano individua degli assi e delle strategie. A quel punto subentrano i singoli progetti che diventano concreti nel... No?
Ci sono altri interventi? Fanti, prego.
Sì, mi collego a quanto è appena stato detto. Capisco e sono anch'io dalla parte della storia, quindi la rete delle cascine è una cosa molto, molto importante e molto bella secondo me. Il problema è poi metterlo in pratica, perché Nolli, ho capito bene il suo intento e la sua domanda era quello, ma chi è che riesce a ristrutturare la cascina, il partnership con chi, il comune, coi padroni delle cascine, come è sotto gli occhi di tutti, non solo in Cremona ma purtroppo in tutta Italia, che le cascine sono purtroppo in fase di declino. È un peccato, l'ho detto anche la commissione precedente, anche perché secondo me sarà un grosso problema fare questa rete delle cascine, se poi voi avete la forza di riuscirci, però io credo che sarà molto difficile, quindi è una cosa secondo me quasi fantasiosa. Per quanto riguarda invece le assenze arboree che si dovranno rimettere in più nel museo degli alberi e nelle altre progetti che sono stati elencati oggi, tipo le dico subito la storia, ma, i viali alberati, Ring, il Parkway, si sa che il clima è cambiato e quindi è un dato di fatto, voi lo sapete meglio di me. Abbiamo constatato in questi anni che il Comune ha dato atto e ha dato compito a chi di dovere di mettere gli alberi dei primi nati, adesso non mi ricordo più come si chiama, il giardino. Grazie. I boschi dei nuovi nati, le piantumazioni in varie parti della città. Abbiamo notato che ultimamente, in questi ultimi anni, purtroppo, vuoi per il clima, vuoi per la poca manutenzione, questi alberi si sono praticamente lasciati andare e sono morti. Quindi chiedo un'altra domanda. Questi alberi, queste essenze arboree che si vorranno installare, mettere a nuovo, c'è un progetto di cura, tra virgolette, nel senso che non farli morire e quindi di farli crescere per non secondo me, spendere soldi inutilmente e buttare via i soldi dei cittadini in questa maniera che secondo me non va bene. L'ultima domanda, questo piano comunale del verde, le tempistiche, nel senso che qui non c'è una tempistica, durerà 10 anni, 5 anni, da qui all'infinito, per capire cosa, dove andremo a capire le tempistiche. Per il resto, chiedo anche ancora a voi se tutti questi progetti avete fatto, come le cascine, come ho detto prima, avete fatto un pensiero, cioè, come poterle realizzare? Quindi c'è un progetto definitivo o avete messo sulla carta, poi vedremo? Grazie.
Allora, scusate, che in base alle domande sto cercando la velocità della luce dei dati, perdonatemi se vi tengo parcheggiati. Allora, io provo così per rispondere a Nolli ma anche a Fanti, provo a dare la mia interpretazione rispetto nello specifico al progetto sulla valorizzazione delle cascine. Qui non ci riusciamo, però io mi sono recuperato il quaderno che fa riferimento al progetto Cascine. Allora, se si va a vedere la geografia dei confini del comune di Cremona, quindi a sud c'è il fiume Po, a nord c'è tutto un paesaggio, uno scenario che è prevalentemente agricolo, rurale, ok? Quando lo studio Ramo nel redigere il piano del verde ha anche proposto il parco delle acque, eccolo lì, esattamente la stessa cosa che ho io che stavo guardando io, giusto per capirci. Questo è lo scenario e i puntini sono le cascine. Quindi tutto l'ambiente extraurbano che sta a nord, principalmente a nord della città, all'interno dei confini del nostro comune, comunque sempre dentro i nostri confini, è uno scenario agricolo dove tutti questi puntini sono le cascine. Ora, staremmo raccontando la fiaba di Cenerentola se fossimo venuti qui a raccontare che ristrutturiamo tutte le cascine. Capite che, ok? Cioè, e non credo che né lo studio Ramo né nessuno dell'amministrazione abbia mai detto una cosa del genere, ok? È naturale, però a fianco a in coesistenza con quelle cascine c'è un ambiente rurale, c'è una rete idrografica che spesso e volentieri segue le vie che sono percorribili o carrabili, quindi strade di campagna, o sono addirittura in qualche caso delle ciclabili. Sono spesso e volentieri i campi sono come una volta il paesaggio agricolo erano spesso perimetrati da arbusti piuttosto che da un certo tipo di vegetazione, ok? Quindi il progetto dei parchi delle cascine, il parco delle cascine non prevede di andare a riqualificare le cascine che sappiamo essere di privati, è chiaro, è palese. Allora l'idea, l'input, dire la parola suggestione sarebbe scorretto perché non è una semplice suggestione. L'idea progettuale, che naturalmente dovrà prevedere il coinvolgimento di chi? Di alcune specifiche categorie che sono quelle che lì operano, vivono, sviluppano un'attività che è anche di carattere imprenditoriale, cioè quindi le categorie degli agricoltori, per andare a costruire una riscoperta e una valorizzazione del paesaggio agricolo come era e come storicamente è sempre stato, e la valorizzazione di questo. Ora diventa anche marketing territoriale. Io non vi nascondo nulla, quando io vidi per la prima volta questa cosa mi venne in mente le strade del gusto. Sapete, no, che sulla provincia a livello provinciale ci sono le strade del gusto, e io chiesi a loro, sono qua, possono smentirmi, non è che per caso mi va a cozzare con questa cosa. In realtà potrebbero in qualche frangente viaggiare anche in parallelo come tipologie ed esperienze che noi possiamo mettere in disponibilità alla cittadinanza. Ma in realtà questo è un progetto che mira alla rivalorizzazione laddove sarà possibile, perché sappiamo molto bene che ci sono dei limiti al nostro agire, limiti dati dal fatto che queste sono aree principalmente private. Però io ho trovato nello specifico, come altri, questo progetto particolarmente interessante e sfidante per questa amministrazione, per le prossime amministrazioni che si succederanno e che avranno lo strumento del piano del verde per poter avere un indirizzo su come migliorare il nostro ambiente, particolarmente sfidante l'idea che si possa, anche a nord della nostra città, che siamo abituati a concepire come pianura, punto, campi, mais, soia e poco altro, andare ad attivare, costruire un percorso in sinergia con chi quei territori li vive, che non solo vive e sta nella cascina, ma lavora sugli altri territori, sui terreni circostanti, per andare a rivalorizzare e a riscoprire quelli che sono gli elementi ambientali storici del nostro ambiente. Io la vedo in questi termini. È un percorso che lo apri domani e lo chiudi dopodomani, ma ciaone, mi rispondo così, no. È un percorso che dovrà essere aperto, condiviso, che sicuramente incontrerà anche delle difficoltà, che sicuramente potenzialmente può incontrare l'interlocutore più disponibile, aperto, più sensibile a questi aspetti, mentre invece può trovare anche l'interlocutore assolutamente impermeabile a questo tipo di stimoli. Questo vuol dire che non si debba fare? Secondo me invece vuol dire che si deve fare, punto. C'è quindi la ricaduta sulla città. Quando si dice che Cremona è duomocentrica d'inverno e pocentrica d'estate, beh, allora raccontiamoci anche che potenzialmente abbiamo un potenziale inespresso anche a nord della città. C'è un progetto che in qualche misura punta a sviluppare e potenziare anche quel fronte? Sì, c'è, è questo. Attraverso le cascine? Sì, certo. È sfidante? Sì, sottoscrivo, assolutamente sì. Ce lo siamo già detti in più di un'occasione, che questo è un piano del verde particolarmente sfidante su alcune questioni. Però credo che sia anche il ruolo della politica a un certo punto, no? Cioè proiettarsi, lanciarsi in avanti e sapere anche accettare delle sfide che magari sono un po' difficili, che magari richiedono tempo, richiederà anni, però è interessante secondo me, non ha colore politico questo qui è una riscoperta del proprio territorio legata alle tradizioni, legata alla vivibilità della città a 360 gradi, quindi secondo me è molto interessante. Mi verrebbe da rispondere sul tema delle piantumazioni, non ho trovato il dato, però il tema è questo, non è che adesso che Cremona è senza piano del verde, le piante vengono buttate a caso e lasciate alla mercé del meteo. Tutte le piante che noi andiamo a piantumare di pronto effetto, io l'ho già ripetuto non so quante volte, ma probabilmente mi esprimo male, tutte le piante a pronto effetto che vengono piantumate in città hanno una copertura assicurativa legata all'attecchimento. Ergo vuol dire che le ditte che vanno a piantumare, a mettere a dimora queste piante, hanno l'obbligo di annaffio per alcune essenze di 2 anni, per alcune essenze di 3 anni. L'obbligo di attecchimento. La garanzia di attecchimento, scusatemi. Succede che quando qualcuna di queste piante all'interno di questo periodo di garanzia seccano, la ditta che ha avuto l'incarico di posizionare e mettere a dimora questa pianta deve sostituirla. Ora, le piante sono esseri viventi perché se muoiono prima vuol dire che erano vive. Le piante possono essere piantumate solamente in alcuni periodi dell'anno. Stasi vegetativa, quando non la linfa non tira nei canali linfatici, quando la pianta è a riposo. Le piante, stamattina ho risposto a una signora che si lamentava per l'ennesima volta che in via Folcheria ci sono le piante secche, le ho risposto, signora, avevamo appena finito la riunione di stamattina, Zeglioli, signora, quelle piante lì saranno sostituite, perché sono ancora in garanzia, non rientreranno nel piano piantumazioni del 2023-24, perché sono state piantumate nel piano piantumazioni 22-23, quindi non le conteggiamo come nuove piante messe a dimora, ma verranno comunque sostituite dalla ditta che ha effettuato la piantumazione. Il clima sta cambiando, sì. Dopodiché, a me fa piacere che qualcuno cominci a accorgersi che sopra sta cambiando qualcosa. Poi un bel giorno ci accorgeremo tutti quanti che c'è anche una diversa qualità del sotto, ci sono terreni che riescono, che consentono un maggior attecchimento, e zone della città che consentono un maggior attecchimento delle piante, ci sono zone della città che, dove far attecchire le piante sta risultando molto più difficile. Nello specifico la zona Po, l'ho già detto anche in assemblea, c'era anche lei consigliera Zucchetti, in zona Po, la zona Po è una zona che per metà è stata costruita su materiali di risulta, macerie post belliche, macerie date dalle demolizioni nel ventennio fascista e via discorrendo. Un'altra parte del quartiere è tutta su terreno sabbioso. Allora, le essenze, quindi, anche attraverso il regolamento del verde, dovranno essere individuate in base alla capacità di assorbimento di CO2 di polveri sottili, calibrate in funzione di dove vanno posizionate, sulla base di che cosa c'è intorno, l'ambiente antropizzato sì, quanto, come e perché, che cosa c'è sotto, che terreno c'è sotto, perché se c'è terreno sabbioso posso anche dargli 1000 litri di acqua al giorno, ma tutta quell'acqua che dai va via. Ok? Quindi per rispondere, Fanti, verranno per regolamento, devono essere tutte sostituite, perché vengono fatti dei contratti con queste aziende, al netto di regolamento sì, regolamento no, c'è un contratto che obbliga queste aziende a sostituire le piante che non hanno attecchito. Ok? Però, e poi segnalo, stiamo ragionando del piano del verde, che è un macro progetto sulla città che indica la strada su come riorganizzare e sicuramente anche gestire tutto il piano del verde. Io ho già detto che sono disponibilissimo a una commissione specifica legata ai temi della manutenzione del verde. Non confondiamo però i temi. Vi ho, credo, annoiato a sufficienza.
Sì, aggiungo solo una cosa riguardo le piante, no? È chiaro, ormai è evidente che il clima sta cambiando e ci provocherà problemi sempre maggiori, questo è un dato di fatto, no? Una cosa che abbiamo specificato nel progetto, che non ho detto prima, l'elenco di piante che noi proponiamo è un elenco, non è un elenco chiuso. Ciascun progetto esecutivo, che dovrà essere per forza affidato a un tecnico, il tecnico avrà una capacità di scelta, non deve per forza stare dentro nell'elenco che abbiamo dato noi. Farà le sue valutazioni, vedrà qual è il contesto ambientale e sceglierà delle piante anche fuori da questo elenco. Noi abbiamo solo dato un'indicazione generica per dire: guardate, più grosso modo siamo qua. Dopo, se c'è una pianta più efficiente, migliore, che non è nel nostro elenco, ben venga, deve funzionare. Come dicevo prima, il concetto è che noi vogliamo una cosa funzionale. Le piante devono fare devono ricoprire il ruolo per cui sono state scelte. È tutto qua.
Se posso precisare un altro aspetto della domanda, rapporto piani attuativi e progetti attuativi e piano, sì. Allora, mi ricollego a quello che diceva Adriano, questo è un piano. Se facessimo il paragone con uno strumento urbanistico, qui non si introducono opere pubbliche o vincoli che mettono qualche area in salvaguardia o che bloccano qualche area. Questa è una pianificazione che prevede alcuni progetti che devono essere attuati nel territorio. La durata di un piano potrebbe essere 10 anni, se il piano però non è attuato nei 10 anni, dura finché le risorse e i tempi che servono per attuare i contenuti delle schede vengono realizzati. Questo che cosa vuol dire? Sono stati messi giù dei progetti che devono essere poi sviluppati, come anche in qualsiasi altro strumento urbanistico, come anche negli strumenti urbanistici classici. Non si prevedono interventi, quelli sono dei progetti specifici che possono essere derivanti da economie pubbliche o private. Qui si prevedono dei progetti a livello più o meno ampio, che poi col passare del tempo si deciderà in rapporto alle risorse, alle intenzioni, alle priorità che l'amministrazione si ritiene di dare, quale realizzare prima, quale realizzare dopo.
Pasquetti, prego.
Scusate, io volevo fare una domanda relativamente a quello che è stato prima definito la Green Belt, e se si potesse ritornare alla scheda, perché volevo avere dei chiarimenti su quella, forse la prima. Ma questa è la prima? No, c'era la descrizione, c'era una slide che descriveva proprio cosa. Questa qua, eccola qua. È un anello. No, la campagna è passata per l'ambito urbano. Tutti gli interventi riguardanti il potenziamento delle pescate sono un grande anello ambientale che insieme agli ambiti di campagna. Ecco, perché avevo percepito che questa Green Belt comunque fosse una cintura che comunque soggetta agli ambiti di trasformazione.
No, ne ha dentro alcuni, non sono tutti lì. L'intenzione nostra era, perché vedendo gli elementi ambiti di trasformazione, ma anche per esempio il ring, la parkway, molti di questi elementi che noi stavamo sui quali noi stavamo andando a prevedere una scheda, un progetto o a riempire di contenuti, si localizzavano lì, sia per natura della conformazione del territorio cremonese, e mi sento di dire anche per il fatto che la zona della Green Belt è quella più in trasformazione, non solo per gli ambiti di trasformazione, ma anche perché quella che rispetto al centro storico o rispetto a un determinato livello di edificazione prevede già in parte aree verdi, che possono essere parcheggi, che possono essere cunei verdi della rete ecologica che si inseriscono, e è quella dove l'edificato diminuisce e aumenta un pochino gli spazi aperti. Quindi possono essere dei nuovi boschi, delle nuove aree verdi, perché ovviamente le aree verdi, quelle di più grande estensione, sono lungo questa fascia che si localizzano. Sono diversi aspetti che appunto come dei piccoli tasselli vanno a costruire l'integrità di questa Green Belt, che non ha un perimetro vincolante, che ha un perimetro dove noi cerchiamo di indirizzare prioritariamente, anche se non unicamente, determinati interventi, però ci auguriamo che poi vada ad allargarsi pian piano, specialmente verso nord, un po' scenda diciamo verso l'edificato, i valori ecologici, e un po' anche si alzino verso la zona, l'area di campagna.
Grazie.
Ma proprio così, informazioni generali. Diciamo che, come diceva il collega Gianluca, ci è venuto abbastanza spontaneamente proporre questa cosa, perché in qualche modo abbiamo riconosciuto una dinamica anche del territorio e dell'espansione della città, e soprattutto di questa area di scambio, diciamola così molto semplicemente, tra la città e la campagna, no? E che è la parte quella più delicata, quella più in equilibrio. E allora quello che noi vi proponiamo, che un po' si allaccia a quello che diceva prima l'assessore, cioè una visione che poi ha questi strumenti, cioè di costruire nell'arco di 10 anni, 15 anni, una cintura verde. E questo non è che ce lo siamo inventati noi, non stiamo inventando nulla di nuovo, perché diciamo la storia della città e del territorio italiano e in Europa queste cose le hanno fatte, cioè pensiamo al ring viennese,
all'anello attorno ad Amsterdam, alla Green Belt di Londra, ma insomma, senza andare nelle grandi capitali, è una strategia quella di dotare il centro storico, che in qualche modo è consolidato, di una cintura verde, perché questo ci permette di fare due cose nell'arco di 10-15 anni, se partiamo con questo piede, no? Di consolidare e tutelare quello che sta dentro, perché questa cintura avrà varie funzioni, fra cui quella ecologica e paesaggistica, no? Però su quella io un domani posso comunque attaccarmi e continuare con qualcos'altro che non è campagna. Cioè, posso pensare a una, la dico così in maniera anche quasi provocatoria, ma posso pensare di fare un'espansione, dovesse esserci la domanda per qualche ragione. In realtà in Italia noi siamo, l'Italia rispetto all'Europa è uno dei paesi in maggior decrescita e quindi non c'è bisogno di nuove costruzioni. Però mettiamola lì per assurdo che c'è una ci sarà una inversione di tendenza, o ci sarà una domanda di nuove aree produttive di qualche genere. Diciamo che questa corona verde, questa cintura verde, darà anche un ordine di carattere urbanistico a una futura espansione, perché adesso lì che cosa abbiamo noi? Abbiamo un territorio, ci sono oggi, potremmo diciamo fare un elenco lunghissimo di come vengono definiti questi territori, comunque di frangia, di margine, eccetera, dove si mescolano due cose completamente diverse, no? E sono sempre quei territori un po' più difficili da gestire. Allora diciamo che questa visione, che è un'idea paesaggistica ambientale, ma è anche un'idea urbanistica, però permettetemi di dire, è anche un'idea di società, no? È un'idea di città dietro la quale c'è un'idea di società che, diciamo, guarda lontano a 10, 15, perché una cosa così si realizzerà fra 10, 15, 20 anni se ci si impegna, perché vuol dire mettere un albero oggi, pensare di fare il parcheggio di un'area commerciale di un certo tipo, che non è solo un parcheggio, un'area asfaltata, pensare di costruire, cioè pensare di potenziare la dotazione vegetazionale di questa cintura, in modo che fra 15-20 anni noi abbiamo una cintura verde come che darà un che potrà servire, diciamo, a futuri sviluppi, ma anche no, nel senso che volendo in qualche modo mette ordine.
Posso fare un commento in generale su tutte le osservazioni fatte, sulle domande e sulle risposte? Semplifico, provo, poi sgridatemi se non sono all'altezza. Il verde non più concepito come un qualcosa che prima costruisco, prima penso alla strada, prima penso a dove metto questo e quell'altro, e poi quando avanza lo spazio e o eventualmente ho bisogno di decorare un attimino, allora guarda che lascio lo spazio per qualche pianta, ma in realtà il verde che diventa il protagonista e uno dei punti cardine di come io in qualsiasi dimensione, sia centro urbano, sia con tessuto solido, tessuto urbano consolidato, piuttosto che aree di periferia e quant'altro, dove devo attraverso il piano del verde pensare e necessariamente attribuire un ruolo che è di primo piano al verde. Questa è un po' la filosofia guida, semplificando un attimino, che tradotto nel pratico significa, perché ne vediamo spessissimo sui social e via discorrendo, quando vediamo quei marciapiedi tutti di cemento con un metro per un metro e dentro delle piante che poi messe 40 anni fa e che dopo 40 anni occupano un metro e mezzo per un metro e mezzo, che vuol dire che abbiamo i marciapiedi che sono completamente devastati dalla pianta. Cioè, vuol dire uscire da quella roba lì. Però se non lo si fa culturalmente, concettualmente, anche con dei progetti e anche con dei regolamenti che ti indicano una strada, credo che non se ne uscirà mai. Perché le piante collocate 40 anni fa in uno spazio di un metro per un metro, dopo 40 anni sono un problema. O sbaglio?
No, volevo dire che insomma, noi spesso come consigliere comunale ci sentiamo portare le lamentele delle persone, dei nostri concittadini, e questo problema che ha descritto adesso il nostro assessore mi sembra che sia proprio molto, molto frequente. Quante persone che si trovano davanti alla loro abitazione tutto devastato. Recentemente, tra l'altro, ricordo che mi ero rivolta proprio all'assessore per una persona che si lamentava che era stata devastata il marciapiede, una parte della casa, perché la pianta piantumata tantissimo tempo fa aveva determinato dei guai piuttosto considerevoli. Tra l'altro, basta solo, io abito nel quartiere Po, quasi tutti i marciapiedi che abbiamo nel quartiere sono tutti rovinati, in parte rifatti a qualche maniera, sono un po' risistemati, non si riesce a camminare, non solo per le persone che sono disabili, che hanno problemi molto gravi, ma anche per persone normali non si riesce a camminare sui marciapiedi, perché le radici hanno fatto fuori tutto, proprio per questa prospettiva che sono contenta che venga ribaltata, che prima si pensa tutto un piano, un progetto tutto insieme con le piante, che insomma sono un elemento fondamentale, e dopo si decide di sistemare tutto il resto, perché non è possibile. Qualcuno dice: ma come possiamo riordinare? Anzi, ci sono i periodi in cui si può potare la pianta o si può intervenire, al periodo in cui non si può, di fatto il disagio c'è, addirittura a volte anche il normale pedone deve camminare in mezzo alla strada dove percorsa dagli automezzi, perché non si può stare sui marciapiedi, proprio non è un problema molto molto grave. Ecco, io quando sono andata a abitare in questo quartiere ero contentissima, perché finalmente in mezzo al verde, uno dei quartieri più belli della città, e mi sono trovata che adesso è assolutamente, è proprio un problema molto molto grande e frequente, e tanto più appunto noi siamo fortunati, abbiamo una bella città con tanti spazi verdi, non possiamo assolutamente lamentarci, ma questo problema è sotto gli occhi di tutti, e nelle varie comitati di quartiere il problema esce costantemente, è proprio una cosa.
Se posso a questo proposito, diciamo che si parlava prima della funzionalità, che la pianta deve essere funzionale al ruolo che deve coprire, no? Ecco, diciamo, a Parigi la cosa l'hanno risolta in maniera, no? Quando una pianta raggiunge una certa dimensione, via, e la sostituiscono. Quando a Parigi c'erano più tigli che mattoni a momenti, no? Quando il tiglio ha un tronco così, via, e lo ripiantano. Cioè, adesso immagino che sarebbe dura, però cioè, ha un senso questa cosa. Perché cioè, dopo, quando non posso più aprire le finestre perché c'ho la pianta in casa, insomma.
La convivenza uomo-pianta in natura trova un suo equilibrio dove la pianta prevale. In città è molto più difficile e servono tutta una serie di considerazioni e quant'altro. Il piano del verde va proprio nella direzione di dare all'amministrazione uno strumento e poi anche delle progettualità a lungo respiro.
Non ci sono altri. Cerato, prego.
Allora, riprendo un po' domande che probabilmente avevo già fatto anche l'altra volta, per magari avere l'occasione di un aggiornamento. Beh, innanzitutto ci sono delle linee guida ministeriali alle quali ci si deve ispirare, no? Nella redazione dei piani del verde, e andando a leggere, uno dei requisiti diciamo fondamentali che il piano del verde deve avere è partire dal censimento, e quindi io volevo capire se questo censimento è stato completato, perché approvare un piano nel momento in cui ancora non sappiamo e non abbiamo contezza del verde mi sembra comunque un limite, visto che comunque anche le linee ministeriali lo prevedono. E dopodiché, scorrendo proprio le linee ministeriali, ci sono appunto i contenuti minimi del piano che devono essere rispettati, e Tra queste ci sono poi anche le modalità di attuazione e quindi mi chiedevo se, ad esempio, i meccanismi di finanziamento e di reperimento risorse per la realizzazione delle soluzioni progettuali individuate o ancora il piano di informazione e comunicazione per il coinvolgimento, la partecipazione e la sensibilizzazione dei cittadini fanno parte diciamo del piano, perché una delle criticità di cui abbiamo parlato anche fino adesso e che ha creato insomma diverse problematiche in occasione di un taglio significativo di piante in passato è stata anche dal nostro punto di vista, quindi io lo dico come opposizione, poi la maggioranza magari invece dice abbiamo fatto tutto benissimo, anche un problema di comunicazione che mi sembra che nelle linee guida ministeriali venga messo molto in primo piano il tema del coinvolgimento dei cittadini, soprattutto nel momento in cui ci sono delle azioni che vanno un po' a, come dire, modificare l'assetto anche magari giustamente però di aree che assumono poi una configurazione del tutto diversa come è avvenuto ad esempio in passato, ecco, quindi volevo capire questi due elementi anche per dare rispetto al tema appunto delle progettualità e quindi dei finanziamenti anche un senso anche di concretezza, no? Che non stiamo parlando solo di qualche bella idea, ecco, grazie.
Allora, per quanto riguarda il rispetto dei contenuti indicati dalle linee guida, nelle schede ci siamo spinti a diverse scale, proprio per andare più nel dettaglio e indirizzare e far capire come l'attuazione avverrà. Quindi si parte dagli obiettivi agli indirizzi e ai contenuti minimi prescrittivi, dove andiamo ad indicare quale sarà lo strumento, quali saranno le modalità e a dare appunto gli indirizzi e a spiegare come si attuerà secondo appunto a geometrie diverse, secondo delle caratteristiche della scheda e del progetto attuativo, come si andranno ad attuare i contenuti della scheda. Per quanto riguarda l'aspetto legato alla programmazione, è stato redatto un documento dove si danno le scadenze, si dà diciamo il ritmo. Sì, no, prima era solo una presentazione PowerPoint, sì, no, certo, e c'è stato fatto uno strumento di programmazione dove si indicano le tempistiche, indicando ovviamente in generale, perché poi dipenderà anche dai contenuti che si vorranno attribuire a progetto per progetto, si indicano le tempistiche che all'interno delle quali ogni progetto si deve attuare, con anche specificando quali sono gli attori che prenderanno parte economicamente e anche... Per quanto riguarda la fase di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini, questa cosa è trasversale, perché si parla di territorio, le cascine, sarà fatto, come diceva l'assessore, un ascolto di un certo tipo, per altri aspetti si andrà a fare un altro tipo di ascolto, però questa cosa qui anche nel regolamento e anche nel quaderno l'abbiamo ripetuta più volte perché è fondamentale, non è una rotonda, è un qualcosa che di trasversale, appunto.
Sì, posso aggiungere una cosa, ma proprio. Sì, funziona. Quello della partecipazione, informazione, che vabbè, a parte diciamo abbiamo fatto insomma in questo periodo, il collega ha descritto le varie fasi di ascolto, di condivisione e anche di assunzione dei feedback che ci sono arrivati con tutti quelli che hanno partecipato. Ok. E per quanto riguarda invece le fasi attuative, nel regolamento c'è proprio un articolo dedicato a questo. Allora, ognuno dei progetti, quando è il caso, in ognuno dei progetti è stato specificata, diciamo così, un possibile iter. E quindi la necessità di avere, diciamo così, uno studio di un certo tipo che tenesse conto, non so, storico-culturale, storico-paesaggistico, che tenesse conto, diciamo così, di situazioni al contesto. E c'è un articolo specifico nel regolamento che, diciamo, dà un ruolo alla consulta del verde
nella attuazione di ogni singolo intervento. Dopodiché, diciamo, noi ci fermiamo qui come il funzionamento e la vita, la partecipazione della consulta, noi, però diciamo che la consulta è stata prevista, cioè è previsto che la consulta accompagni l'attuazione del piano.
Allora, parto da qua, però io ho capito cosa faceva riferimento la consigliera Ceraso, cioè nel senso nel tempo sono stati operati degli interventi anche percepiti dalla popolazione particolarmente impattanti ed è mancata la comunicazione, giusto? Ho centrato. Allora, non è un caso che credo che possa essere abbastanza chiaro negli ultimi mesi, quando è stato redatto il piano potature, abbattimenti e piantumazioni, è stato sia comunicato generalmente a mezzo stampa, ma anche condiviso con i comitati di quartiere, per esempio, piuttosto che spiegato anche nelle assemblee pubbliche e quant'altro, anche perché nella piena consapevolezza che il tema del verde è un tema sul quale tutta la cittadinanza si attenziona molto, no? E quindi credo che fosse doveroso. Torno a dire quello che ho detto, probabilmente in passato sono stati compiuti degli errori sotto il profilo comunicativo, sì, lo dico io, così almeno sono io responsabile delle mie affermazioni. La volontà è stata anche quella di come dire, mantenere attiva la consulta e quindi non limitarne il tempo di vita, scusate, il tempo di vita solamente alla strutturazione del piano del verde, ma anche agganciarla a quella che sarà la sua attuazione e non solo, perché come ho detto nell'ultima seduta della consulta del verde, diventerà anche quello spazio di condivisione di tutte quelle anche progettualità, chiamiamole più piccoline, minori, ma che comunque andranno tutte a riversarsi all'interno di quello che è il piano del verde, come potrebbero essere appunto nuove piantumazioni, nuovi boschi e via discorrendo. Quindi la consulta del verde, dove ci sono i consiglieri comunali, le associazioni ambientaliste e tutti i referenti dei vari ordini professionali, resterà comunque continuerà ad avere un ruolo importante. Per quanto riguarda il censimento c'è, redatto in parte dagli uffici del comune e in parte da AEM, perché sapete che poi dopo la gestione manutentiva ordinaria e straordinaria è stata poi dal 20 passata in AEM, quindi il censimento del verde c'è. Naturalmente prosegue, nel senso che se banalmente vi faccio l'esempio che in questa stagione silvana, come viene chiamata, verranno circa posizionate, piantumate 300 nuovi alberi in città e arriveranno un numero che va dai 2005 ai 2007 di alberature da bosco sulla città. Le ho divise perché sono due dimensioni, due pezzature completamente diverse, no? E quindi in conseguenza il censimento è sempre operativo, è costantemente aggiornato.
Eravamo arrivati a una certa percentuale, tutto qua. Allora, per quello che chiedevo, se quella percentuale era stata raggiunta al 100%, non avevamo parlato in passato. Esatto, che non si aveva contezza di tutto, però magari mi ricordo male.
Allora, la stima sulle aree boschive, noi abbiamo 38 ettari e mezzo di aree boschive in città. Nelle aree boschive non c'è il censimento dato che potete riconoscere con la targhetta, come su tantissime piante della città potete vedere. Quindi sulle aree boschive si fanno una stima che va in base anche al sesto di impianto, giusto? Sto dicendo correttamente, ok? Quindi di conseguenza su quei 38 ettari e mezzo c'è una stima che poi dopo viene pubblicata poi anche per difetto, nel senso che poi dopo non si prende il dato più potenzialmente più alto, ma si prende il dato potenzialmente più basso.
Sì, Allora, noi abbiamo avuto a disposizione i censimenti che ha fatto l'amministrazione, chiaramente, no? E li abbiamo utilizzati per lo sviluppo del piano. Ecco, cioè, vorrei dire che le linee guida ministeriali parlano, sì, giustamente parlano di censimento, però il censimento che propongono le linee guida ministeriali non è finalizzato all'estensione del piano, bensì ai programmi di manutenzione. Quindi le linee guida dicono che il censimento è fondamentale e deve essere eseguito per gli interventi di gestione, non per la formazione del piano.
Anche qui aggiungo, c'è un articolo nel regolamento che prevede, diciamo, la continuazione, il mantenimento in attività di questo censimento, perché, per due ragioni. Uno, perché il bilancio deve essere maggiore o uguale a zero, e quindi se io non so quanto ho, non può. Per cui l'amministrazione, diciamo, dovrà nel momento in cui continuare ad implementare fino ad arrivare a, diciamo, ad un quadro che fotografa, non dico al centimetro, ma insomma, noi abbiamo visto le banche dati, sono rilevanti, devo dire anche dalla mia esperienza personale e anche credo dei colleghi rispetto a tanti altri comuni in Italia, questo è uno dei comuni che ha delle banche dati molto avanzate e aggiornate sullo stato attuale. E poi per quella cosa che vi mostrava prima Piero, cioè il piano prevede un monitoraggio, quindi dal momento in cui sarà attuato, che non è solo un monitoraggio estimativo, quanti alberi vivi e morti e quanti ne è un monitoraggio che è legato anche alle condizioni ambientali, all'assorbimento del CO2, alla questione dell'energia. Quindi, sapendo quanti alberi, poi io posso fare annualmente, biannualmente o triennalmente quel tipo di monitoraggio, ma se non so quanti alberi non posso farlo. Quindi il piano comunque prevede di mantenere e implementare questa stima, ecco.
Se posso, io volevo chiedere una cosa, perché quello che è stato detto del censimento, che nelle aree boschive è stato fatto in modo approssimativo, e poi si parlava prima l'assessore, finisco la domanda, che così almeno, mentre l'assessore Zanacchi diceva prima che le piante sono coperte da garanzie, da assicurazione biennale, quello che è, quindi in caso non attecchiscono, chi le ha piantate dovrà ripiantarle. Unendo le due cose, mi chiedo, esiste un database, diciamo così, di piante in cui si sa quelle che non sono attecchite? Esistono dei controlli per dire, guarda, ci sono 10 piante morte o cosa, oppure no?
Allora, sono le piante nelle aree boschive vengono stimate sulla base del sesto d'impianto, perché quando i boschi... prevedono una progettazione del bosco con anche, loro sono i tecnici, lo sanno, io l'ho imparato, con anche il posizionamento di determinate specie piuttosto che ad altre in previsione del loro sviluppo e in previsione di uno sviluppo armonico del bosco, non della pianta. Nello strutturare il bosco si va a generare il bosco, non 100 piante, 10 piante, 1000 piante. Quindi di conseguenza, sulla base di questo, di questi progetti agronomici e di questi impianti, si fa una stima, ok? Che non è... Okay, perfetto. Allora, per quanto riguarda... Tot alberi metro quadrato, perfetto, grazie.
Allora, non solo, nella gestione, nel governo del bosco, a un certo punto si va a vedere qual è la densità e si può decidere anche di eliminare dei soggetti perché se no il bosco è troppo denso, quindi è una cosa dinamica.
Per quanto riguarda invece la puntualizzazione, sì, allora, funziona così, ci sono i tecnici incaricati della manutenzione ordinaria e straordinaria che naturalmente hanno l'anagrafe di tutte le piante che ogni stagione vengono piantumate. Parliamo quindi non di piantumazioni da aree boschive, che sono delle piantine alte circa un metro, molto piccole, ma parliamo delle piante pronto effetto con diametri maggiori, sono quelle che vedete in città, per capirci, quelle grosse, quelle già grosse, circa 3-4 metri di altezza. c'è una mappatura di tutte le piante che ogni stagione invernale vengono posizionate. Ad ogni primavera viene o prima della fine della stagione estiva, prima dell'inizio della stagione invernale, vengono fatti dei controlli, i controlli con dei verbali che vanno a certificare l'attecchimento o il mancato attecchimento di ogni singola pianta. Questo perché? Perché, come dicevo prima, ci sono dei contratti che vincolano le ditte che posizionano le piante e quindi di conseguenza non può essere spannometrico il tema: ne hai messe giù 100, se ne sono seccate, ma più o meno che ne so, una trentina. No, devono essere una per una elencate, accompagnate dal verbale di mancato attecchimento, se parliamo di piante che sono seccate. Quindi di conseguenza, in virtù di quel verbale di mancato attecchimento, che se non sbaglio, ma dovrei chiedere conferma ai miei tecnici, viene fatto anche con la ditta in presenza, ok? Viene fatto anche con la ditta in presenza, quella che ha posizionato la pianta. Davanti al verbale di mancato attecchimento si manifesta l'obbligo che la ditta ha di dover sostituire la pianta. Quindi anche queste dinamiche vengono tutte governate con tutta una serie di documentazioni e certificazioni di tutto quello che segue la pianta.
Se dovessero ripiantare la pianta, che so, dopo un anno e ha 2 anni di garanzia, per esempio, non so se ripartono i 2 anni di garanzia o poco?
Sì, confermo, tant'è vero che stamattina ragionavamo sul fatto che ci sono delle zone della città dove sono stati certificati dei mancati attecchimenti e quindi di conseguenza ci sono delle piante che da quest'anno, essendo al terzo anno che erano state piantumate, escono, diciamo così, dalla garanzia e vengono prese in carico dal servizio manutenzione di AM. Ma allo stesso tempo, nello stesso filare, ci sono piante che restano in carico alla ditta che le ha piantumate, perché magari non siamo al terzo anno ma siamo al secondo, perché l'anno di piantumazione in cui si è piantumato tutto il filare, X se ne sono seccate, ok? Dopo il terzo anno, generalmente, o due, dipende dalla tipologia di pianta, passano in gestione A. È un po' come si diceva stamattina in questa riunione sul verde, è come se servisse un periodo di collaudo, ipotizziamo, ok? È più legato a prodotti di natura artificiale, ma per chiarire l'idea, è come se le piante hanno bisogno di 2 o 3 anni prima di essere di fatto collaudate. In realtà sono tempistiche che servono alla pianta per raggiungere l'autonomia, in condizioni normali raggiungere l'autonomia di approvvigionamento idrico.
Sì, anche perché se uno dovesse sostituire, che so, garanzia 3 anni e lo sostituiscono dopo 2 anni e 10 mesi, potrebbero fregarsene completamente della pianta se non fosse così. Invece se ripartono i 3 anni, ok.
Perfetto. Se non ci sono altri interventi, procederei con la votazione. Loffi favorevole, Fanti, Pini, Zucchetti, Gelfi, Pasquetti, Arena, Simi, Ceraso, Nolli, Bencivenga assente.
Quindi ho provato a maggioranza.
Secondo me sì, siamo 13, 18 punti,
adesso sono. Ok. Quindi approvato a maggioranza. Grazie a tutti, sciolgo la seduta, buona serata. Mm-hmm.